italiano la lingua possa tu essere una benedizione, sarebbe anche più forte, cioè un imperativo, cioè sì, benedizione. Sembra molto forte, che è anche una realtà che prescinde quasi dal fatto che Abramo benedica, cioè proprio la sua persona è una benedizione. Chiamata a essere
la benedizione non è possibile appunto nella casa del proprio padre, ma è necessario appunto spostarsi, quindi bisogna andare altrove. E mi sembra abbastanza misterioso per me.
Luigia è non motivato, perché finora di Abramo è stato detto solo che era figlio di Tera, che aveva una moglie sterile. Mi viene fatto questo discorso, che è piuttosto impegnativo, e senza che lui abbia delle qualità particolari. Questo secondo me sottolinea molto il fatto che il Signore poi interviene come vuole nella storia. Il fatto che gli chieda appunto di andarsene dalla sua terra, dalla partita, dalla casa del padre, dalle sue sicurezze, le cose che lui conosce, anche se la prospettiva è grande, però questo distacco mi ha fatto fare un parallelo con San Paolo oggi, che poveretto era adulterante nella sua religione, era così anche calmo per certi versi, visto da un altro punto di vista, e che viene in questo modo improvviso strappato dalle sue sicurezze per avviarsi tutto un altro viaggio. Un racconto mi ha detto che lui viene scelto, è stato scelto dal Signore come proprio per portare ai popoli la benedizione del Signore. E anche il Vangelo mi sembra molto legato oggi a questo primo brano, quando dice che l'Apostolo è andato a proclamare il Vangelo, raccoglieranno di quelli che credono, diciamo da Abramo che ha fatto gli strumenti.
Ho fatto dei pensieri simili riguardo alla gratuità di questa azione, di questa iniziativa di Dio nei confronti di Abramo. Non sembra apparentemente ci sia una motivazione, ecco. È un'iniziativa sua. Ora decide questa cosa qui e la fa, e quindi Dio interviene nella storia umana, sceglie questo qui e lo investe di tutta questo popolo di roba che dice sostanzialmente della sua benedizione, quindi se c'è da pensare a uno scambio o a delle condizioni, ce n'è una sola, è quella di comando di uscire. Ma poi facevo dei pensieri circa la benedizione in generale. Adesso se dovesse succedere adesso che qualcuno venga ritenuto benedetto, che cosa gli si può dire? Di vincere al focaccio, per esempio, o di diventare come Bill Gates, di quegli imperatori del mondo dal punto di vista economico, cioè cos'è che suscita l'invidia o comunque l'ammirazione, la sorpresa rispetto a qualcuno che è più fortunato, più di altri? in che cosa consiste qua la benedizione di Dio? È è una cosa che appunto investe Abramo, ma è in vista di un bene o di un male che non si fermano su di lui, ma sono per tutti quelli che entrano in relazione con lui. Il versetto 3 dice che questa benedizione Dio la riserva anche a tutti gli altri e a tutti quelli che lo benedicono, che benedicono lui. E parimenti chi non lo benedice viene benedetto, anzi viene maledetto. Quindi non è una cosa che è solo per lui, è per lui, ma che genera un'apertura e una circolazione, diciamo così, che arriva a raggiungere tutte le tribù della terra, tutte le famiglie. Ecco, può essere questa la differenza tra la benedizione di Dio e la benedizione umana. I popoli della terra pensano se si fermano lì e non pensano a tutti quanti gli altri, e noi possiamo anche benedire appunto il ricone americano e dopo che succede? Niente, lui non ne torna niente. Qua la promessa di Dio è una benedizione diffusa che passa attraverso questo eletto, diciamo così, ma raggiunge poi tutti.
Adesso sono venute in mente due cose. Una, che mi sembra che sia un'opera da parte di Dio di prevenzione, l'opera di prevenzione per eccellenza, insomma, l'abbiamo sentito molto in questa settimana che è trascorsa, questa necessità di invocare sempre la prevenzione. Qui mi sembra che sia descritta pienamente con questa poi accondiscendenza silenziosa e fiduciosa di Abramo, come appunto è stato detto. E poi niente, a me ha colpito il fatto che comincia con questa richiesta perentoria di lasciare quello che è suo, e quindi la terra, la parentela e la casa del padre. Il nome, che sarà reso grande, in realtà vedremo poi più avanti che lo lascerà dopo, di fatto, insomma, no? Perché lo cambierà. E questo mi ha echeggiato un pochino passi del Vangelo prevalentemente. Abramo riceve il centuplo, no? Di quello che lascia, ed è una promessa che viene già appunto indicata fin dal versetto 2. Riceve il centuplo, poi tante volte, no? Gesù appunto ha detto di vendere tutti i beni, di seguirlo, che è fatto quello che qui fa Abramo seguendo Dio, lasciando tutto e seguendolo. E gli apostoli appunto dicono anche loro: abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito.
Rispetto a questo nome, mi sembra che accogliere appunto questa bella cosa che Dio gli dice di renderò grande il tuo nome, appunto anche in preparazione al nome nuovo che dice la sua paternità, e mi sembra che ci sia di nuovo un riferimento alternativo all'ipotesi di Babele, perché lì loro si dicevano ad un lato facciamoci un nome. Sì, la grande alternativa è riceverlo da Dio, il nome che dice Dio.
Al versetto 1, vattene, ormai mi sembra che in lingua italiana, nel linguaggio corrente, sia un'espressione per fortuna molto rara, cioè dire a una persona vattene dà subito l'idea di una ostilità o di una diciamo presa di potere nei suoi confronti, un esercizio anche piuttosto aggressivo, ecco. Mi pare che forse si dovrebbe scegliere una strada un po' più attenuata, cioè certamente si tratta di un imperativo, però anche meno, diciamo, aggressivo: esci, parti, muoviti, insomma vattene, mi fa un po' impressione, ecco. Con ciò anch'io ho avuto così la percezione di un inizio di dialogo, perché è la prima volta che appare da parte del Signore con Abramo, veramente repentino, cioè non sembrava di vedere nei versetti precedenti una ragione che giustificasse questa chiamata da parte del Signore. E anche a me l'idea che Abramo lascia la terra, la parentela e la casa del padre ha richiamato dei testi del Nuovo Testamento, in particolare la chiamata dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, perché lasciano il padre e lasciano la barca, ma anche la Sacra Famiglia in fondo, cioè la composizione della famiglia di Abram, una donna sterile, un nipote, un po' trasmette l'idea di una famiglia molto esposta rispetto al futuro, come quella di Giuseppe, che prende con sé una donna che non è propriamente sua moglie e un bambino che non è propriamente suo figlio. Dunque forse c'è anche questa dimensione di un futuro ignoto. Vedevamo già ieri un gruppo piccolo, piccolissimo, ancora più piccolo, perché Abram deve lasciare il padre e anche la terra dove suo padre è emigrato e anche la parentela, quindi gli altri familiari, e andare verso una terra che non conosce. Mentre Terak conosceva la destinazione, qui Dio si appropria della destinazione del viaggio, verso la terra che io ti dirò, che io ti mostrerò, interpreta la traduzione dei 70, seguita anche dalla versione latina, una terra sconosciuta. Dunque ricavavo un po' l'impressione che inizi con la parola di oggi per Abram una vicenda che sfugge completamente alla sua possibilità di programmazione, perché si tagliano le radici, ma il futuro è assolutamente imprevedibile, tanto più che diversamente dai suoi antenati c'è una moglie sterile e quindi prevedibilmente, come vedevamo già ieri, è su Lot che si concentrano le attenzioni di Abram nel suo viaggio verso l'ignoto. E certamente penso che il testo richiami anche da vicino la vicenda di Noè, con il fatto che c'è un dentro e un fuori, un entrare e un uscire, e anche la chiamata stessa di Saulo, che viene accecato, viene esautorato, scalzato dal suo ruolo zelante di fariseo per andare verso una direzione ignota, perché dire ti mando alle genti per un ebreo, per un fariseo, significa proprio esporre al pericolo, al paganesimo, all'ateismo, alla lontananza dal Signore.